Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Test fai da te. Dopo la corsa iniziale alle farmacie, la domanda è drasticamente crollata. Resta l'interrogativo sulla loro utilità per le varianti. Legge sullo sviluppo territoriale. Il Ticino si adatta alle norme federali. Verso meno spazio per le piccole abitazioni, potrebbero essere cancellate delle aree edificabili. Quasi due secoli di cura psichiatrica nei Grigioni, documentati in uno studio voluto dal Cantone, anche per orientare l'offerta assistenziale futura. Euro 2020, ora è matematico, la Svizzera passa il turno, decisive le vittorie di Belgio e Danimarca, ancora da stabilire l'avversario negli ottavi, molto probabilmente si tratterà di una big. Sono 19 milioni i test fai da te distribuiti nelle farmacie svizzere dalla loro comparsa. La domanda, secondo le stime aggiornate di PharmaSuisse, è però massicciamente calata nel tempo. Dai milioni di kit consegnati in aprile si è infatti scesi a soli 100.000 la scorsa settimana. La loro utilità, benché ridimensionata, non viene contestata, ma intanto sorge una nuova domanda. Quanto sono efficaci nell'individuare le nuove varianti? Sentiamo Giampaolo Driussi da Berna.
5 milioni e mezzo la prima settimana, 3 milioni e 600 mila la seconda, tendenza al ribasso ma sempre sopra il milione in quelle a seguire, e poi da fine maggio il crollo col minimo di 100 mila kit toccato fra lunedì e venerdì scorsi. Sono i test fai da te distribuiti in Svizzera secondo le statistiche aggiornate di PharmaSuisse. La società svizzera dei farmacisti, tramite una sua portavoce, tuttavia ci tiene a precisare, potrebbe essere un crollo solo apparente. Per esperienza alcune cifre vengono comunicate e quindi registrate con settimane di ritardo. PharmaSuisse per contro conferma il cambiamento di abitudini dei cittadini, passati dal multipack con i 5 kit gratuiti al mese ad un ritiro più scaglionato. Nonostante l'avanzare delle vaccinazioni e lo sviluppo dei test PCR aziendali, i test fai da te mantengono una certa utilità, ripete Berna, ma intanto sorge la domanda sulla loro efficacia dinanzi alle nuove varianti del Covid-19 dalla Delta in poi. Il tema ha fatto recentemente capolino in Germania, questa la risposta di Didier Tronot, professore al Laboratorio di Virologia e Genetica al Politecnico di Losanna. Al momento non c'è da preoccuparsi particolarmente, nella misura in cui i test in generale non si basano sul riconoscimento di un singolo pezzetto di virus, ma di una parte molto più ampia, e nella misura in cui quelli antigenici intercettano la presenza della proteina che sta all'interno del Covid e non quella mutata, la proteina spike, tipica delle nuove varianti. Insomma, occhio sempre vigile, aggiunge Tronoma con tranquillità, senza dimenticare che i test fai da te non hanno comunque mai avuto la pretesa di essere particolarmente sensibili.
In Italia scatta il 28 giugno lo stop all'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Il via libera è giunto dal Comitato Tecnico Scientifico, riunito ieri in serata per formulare un parere per il Ministero della Salute, Roberto Speranza, che a sua volta ha dato il via libera. Mascherina che sarà comunque obbligatoria sui mezzi pubblici, nei luoghi chiusi come centri commerciali e negozi, e ancora all'aperto in caso di assembramenti. I ritardi nella campagna vaccinale nei territori palestinesi hanno costretto l'ANP a rinegoziare la consegna di fiale da parte di Israele, rifiutate appena pochi giorni prima perché i lotti erano in scadenza. Allo stesso tempo il governo di Tel Aviv sta accelerando le operazioni di immunizzazione tra i giovanissimi dopo aver registrato un aumento dei casi nelle scuole. Il governo, che teme la variante Delta, potrebbe prendere in considerazione di imporre nuovamente l'uso delle mascherine nei luoghi chiusi, un obbligo revocato da una settimana. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
L'autorità nazionale palestinese sta rinegoziando lo scambio di vaccini con Israele, che ha bloccato nei giorni scorsi a causa della scadenza ravvicinata delle dosi rese disponibili dal governo del premier Naftali Bennett. Un passo comunicato dalla ministra della salute palestinese Mai Al-Kaila che non spegne le polemiche. Il governo israeliano era pronto a consegnare oltre 1 milione di dosi Pfizer in Cisgiordania e Gaza, dove la campagna di immunizzazione procede a rilento per la mancanza di vaccini. I palestinesi avrebbero restituito le dosi in autunno, quando riceveranno le fiale che hanno ordinato all'azienda farmaceutica statunitense. Tuttavia circa 100.000 delle dosi offerte da Israele scadono tra 10 giorni ed un altro 1 milione entro la fine di luglio, tempi troppo stretti, ed una parte della stampa israeliana punta il dito contro il passato governo Netanyahu, che non ha proposto lo scambio ai palestinesi nei mesi scorsi, dosi in scadenza che comunque il Ministero della Salute israeliano sta usando per vaccinare i ragazzi tra i 12 fattrice di 15 anni ed un rilancio della campagna vaccinale reso necessario da un improvviso aumento dei contagi registrato in alcune scuole. Si teme la diffusione della variante Delta del virus in Israele, dove da settimane si registrano pochi casi positivi e in questi ultimi giorni nessun decesso. Il governo Bennett sta valutando la reintroduzione di misure restrittive, tra cui l'uso della mascherina nei luoghi chiusi, revocato solo una settimana fa.
Ancora dall'interno, il popolo svizzero non si esprimerà sull'iniziativa popolare Aiuto sul posto nel settore dell'asilo, che mira ad un collocamento dei rifugiati in aree protette nelle loro regioni d'origine. I promotori del testo non sono riusciti infatti a raccogliere le 100.000 firme necessarie, imputandone le ragioni alla pandemia e al calo delle domande di asilo. Il Gran Consiglio ticinese ha modificato la legge sullo sviluppo territoriale e il piano direttore cantonale, adattandoli al concetto di densificazione territoriale voluto dai cittadini svizzeri nel 2013. Ciò significa che la pianificazione di zone edificabili nei comuni sarà calcolata tenendo conto del fabbisogno dei prossimi 15 anni. Alcuni comuni potrebbero quindi trovarsi a trasformare aree edificabili in aree non edificabili. Al termine dei lavori parlamentari, Luca Berti ne ha parlato con il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali, a cui ha chiesto se è soddisfatto.
Ma è stata una discussione faticosa, ma alla fine il risultato corrisponde in massima parte a quanto proposto dal Consiglio di Stato, quindi sì, senz'altro.
Ecco, lei pensa che è soddisfatta anche Berna? Sappiamo che Berna per adesso ha bloccato qualsiasi modifica, diciamo, soprattutto a favore delle zone edificabili.
L'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale attendeva soprattutto le decisioni sui ricorsi per poter sbloccare il nostro piano direttore. Non ho motivo di ritenere che quanto abbiamo deciso oggi non sia gradito a Berna.
Senta, c'è poi la questione del dezonamento che ha preoccupato parecchio, soprattutto i comuni.
Diciamo che noi abbiamo dovuto adattarci a un nuovo diritto federale, questa è la premessa alla discussione, il quale evidentemente è più restrittivo del precedente. E quindi si pone ora la questione a sapere se il nostro territorio localmente è sovradimensionato riguardo alle zone edificabili messe a disposizione. Ebbene, qualora vi fossero delle situazioni macroscopicamente fuori scala, occorrerà ridimensionare le zone edificabili. Questo evidentemente non sarà gradito nei comuni, nelle popolazioni, e ce ne rendiamo conto. E questo potrebbe anche dare luogo a degli indennizi laddove giustificati. Il cantone cofinanzierà metà dell'eventuale indennizzo a carico del comune e per questo è stato creato un fondo dotato di 5 milioni di franchi.
Ecco, l'ultima cosa che le chiedo è cosa possiamo attenderci per il futuro. Più palazzi?
Temo che non ci saranno molti spazi liberi residui in queste regioni. Diciamo che già oggi si osservano zone nel tessuto urbano in cui convivono delle contraddizioni. Vicino a palazzi magari di 5, 6 o 7 piani vi sono ancora palazzi di 2, 3 piani. Ecco, in questi casi il valore del terreno è molto più importante di quello di queste piccole costruzioni che inevitabilmente spariscono e lasciano spazio a costruzioni più grandi.
Il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, intervistato da Luca Berti. E il Gran Consiglio ticinese ieri ha anche approvato l'aggregazione del nuovo comune di Valmara. Sarà composto da Maroggia, Melano e Rovio, ma non da Arogno. Quest'ultimo comune in votazione consultiva si era infatti espresso contro la fusione. La nuova entità vedrà la luce presumibilmente nell'aprile del 2022. Castrazione, sterilizzazione, lobotomia, elettroshock, pratiche che oggi solo a evocarle generano un moto spontaneo di ripudio e sconcerto. Eppure fino agli anni 70 del secolo scorso erano piuttosto comuni nei Grigioni. Lo rivela un volume che ripercorre la storia della psichiatria nel cantone, un voluminoso studio da poco consegnato alle autorità cantonali. Da Coira ce ne parla Patrick Colombo.
A guardarli con gli occhi e soprattutto le conoscenze di oggi, i trattamenti riservati a centinaia di pazienti psichiatrici sono indubbiamente inadeguati. L'ha riconosciuto ieri, durante la presentazione dello studio commissionato dal governo retico all'Università di Basilea, il consigliere di Stato grigionese Peter Paier.
Entsprechend war der Umgang mit ihnen nicht das, was wir heute als adäquat nennen würden.
Bisogna tuttavia considerare che fino agli anni 70 del secolo scorso non esistevano tante alternative.
Wir sprechen über eine Psychiatrie.
Come fatto notare dal professor Martin Glengwiller, coautore della ricerca, all'epoca la psichiatria disponeva di una gamma limitata di farmaci e medicamenti, così si optava per la chirurgia. Peculiare dei Grigioni era il frequente ricorso alla castrazione per gli autori di reati sessuali, una pratica facilitata dalla presenza in un'unica struttura pubblica, quella di Realta Acazis, di una prigione e di un istituto psichiatrico.
Kann auch sagen, dass die Bündner Psychiatrie sich dadurch von anderen Kantonen
A caratterizzare la storia della psichiatria grigionese è anche la ricerca genetica. Tra gli esperti cantonali, ha detto Martin Lengwiler, era diffusa l'opinione che determinate patologie fossero ereditarie oltre che dannose per la società. Anche se rari, non sono mancati i casi di esperimenti con psicofarmaci. È altresì documentato il ricorso a pratiche molto pericolose come l'insulinoterapia, anche con giovani sotto i 18 anni. Metodi nel frattempo archiviati grazie ai grandi progressi compiuti negli ultimi decenni in ambito farmacologico e non solo.
Nuove sanzioni occidentali contro la Bielorussia le hanno imposte congiuntamente Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito e Canada. La misura è stata presa a seguito dell'atterraggio forzato a Minsk del volo tra Atene e Vilnius per arrestare il giornalista dissidente Roman Protasevich. Vogliamo fare la nostra parte per prosciugare finanziariamente il regime di Alexander Lukashenko, ha commentato il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas. Gli effetti saranno dolorosi, ha pronosticato Josep Borrell, l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea. Altre sanzioni dei 27 sono infatti in arrivo nei prossimi giorni. Euro 2020 ora è ufficiale, la Svizzera è qualificata per gli ottavi di finale. Determinanti sono stati i successi di Belgio e Danimarca nelle rispettive partite di ieri. Resta ancora da stabilire chi sarà l'avversario che i rossocrociati dovranno sfidare e molto probabilmente si tratterà di una big. Il commento dell'inviato Paolo Laurenti.
Dopo aver fatto il proprio dovere, battendo la squadra più deludente del torneo, la Turchia, la nazionale svizzera ha dovuto attendere solo 24 ore, grazie al gentile omaggio di Austria e Belgio, per festeggiare il passaggio del turno. Si mirava al secondo posto di gruppo, ma dopo la figuraccia contro l'Italia non si disdegna nemmeno il terzo, che ha permesso di raggiungere quello che era stato definito l'obiettivo minimo della campagna. L'eliminazione sarebbe infatti coincisa con un vero fallimento, pericolo però che l'ambiziosa Svizzera scongiurasse. E quindi ci si goda per qualche giorno la quarta qualificazione consecutiva agli ottavi di finale di un grande torneo. Un risultato notevole e una striscia positiva iniziata in Brasile ai mondiali del 2014, proseguita all'Euro francese del 2016, in Russia due anni più tardi, fino a ieri in tarda serata. Non un traguardo per tutti, anzi solo Francia e Belgio sono riuscite a fare altrettanto. Ora viene il bello o il difficile, come si preferisce. La Svizzera infatti affronterà una vincitrice di gruppo che conoscerà nei prossimi giorni. Potrebbe essere il Belgio o anche una tra Francia e Germania. Si vedrà. Sarà comunque una big e servirà un'impresa per vincere una partita ad eliminazione diretta come non capita dal lontano 1954. Ora viene il bello e il difficile.
A quanto detto da Paolo Laurenti, che cosa vogliamo aggiungere, Lorenzo Boscolo?
Beh, aggiungiamo i risultati che hanno permesso ieri alla Svizzera, oltre al fatto di aver accumulato comunque 4 punti nel proprio gruppo A, di ottenere appunto l'ottavo di finale. Nel C l'Olanda ha chiuso con 9 punti ed un 3-0 rifilato alla Macedonia del Nord. Storica vittoria poi dell'Austria, 1-0 sull'Ucraina. Austriaci per la prima volta qualificati negli ottavi di un grande torneo, di un europeo. Sabato a Wembley giocheranno contro l'Italia davanti a 25.000 spettatori festanti. Evidentemente a Copenaghen la Danimarca ha stracciato una deludentissima Russia, 4-1 il risultato finale. Il Belgio con olandesi e azzurri è la terza squadra ad aver terminato la fase a gironi a punteggio pieno. Ieri facile successo 2-0 sulla Finlandia. Il programma invece odierno prevede 4 partite, tutte quante alle 21, meglio 2 partite con 4 squadre coinvolte. Repubblica Ceca ed Inghilterra, prime a 4 punti, si giocano il primato nel girone D a Londra, mentre a Glasgow Croazia e Scozia, ferme ad un punto, lotteranno evidentemente per il terzo posto.
È tutto per il momento, prossima edizione del Radio Giornale alle 8 su Rete 1, 8:30 in replica su Rete 2, a dopo.
Radio Televisione Svizzera.